la tragedia di Lesbo, una tragedia annunciata, un rogo nel quale dove sono morti una donna e la sua bambina. Per ora sono queste le vittime accertate, ma secondo quanto hanno testimoniato alcuni dei migranti presenti, dicono di aver visto portare via altre persone dal campo devastato. Siamo di fronte ad una situazione terribile. A Moria sono ammassati in 13.000, 10.000 all'interno del campo ufficiale, 3.000 in un campo informale all'esterno, in uno spazio che era stato previsto inizialmente per 3.000 persone. Si parla di cortocircuito, i feriti sono numerosissimi e poi ci sono stati scontri scoppiati tra migranti e polizia. Ne parliamo con Giulio, un compagno che vive in Grecia e che più volte è stato lungo la frontiera. Ciao Giulio.
Ciao.
Allora, ci puoi dire un po', in base alle tue coltate, ai tuoi collegamenti, quali sono le notizie che arrivano dal campo di Moria, uno dei più grandi, nei quali sono obbligati a rimanere come una sorta di isola prigione i migranti che arrivano dalla Turchia?
Allora sì, beh, nel senso che Moria è ormai quello che per il campo profughi più grosso d'Europa, e domenica appunto ci sono stati questi due incendi. In realtà fonti ufficiali parlano ancora oggi solo di un morto, di questa donna di 49 anni, e però appunto ci sono, tra voci di chi vive all'interno del campo, organizzazioni che lavorano lì, che parlano di quest'altro bambino e forse altre due persone. E il fuoco ha distrutto 8 di questi container che fanno da casa alla gente che vive lì e ne ha rovinati altri 4-5. E ieri, da domenica, cioè i giornali, soprattutto in particolare quelli greci, hanno preso l'occasione di usare queste morti, in particolare quelli di destra, per rinverdire tutta la retorica antimigranti, incolpando le persone che vivono dentro Moria di aver appiccato i fuochi per protesta, di aver bloccato l'intervento dei vigili del fuoco e diciamo in ultima istanza di essere responsabili di tutto l'accaduto. Questo si è rivelato piano piano e adesso con tutte le notizie che escono fuori in vari modi completamente falso, nel senso che il fuoco all'interno è stato causato da un circuito elettrico, probabilmente in una delle cucine di uno dei container. E poi gli scontri che sono accaduti con la polizia sono accaduti perché la polizia ha risposto con gas lacrimogeni ai primi tentativi di spegnere il fuoco e ha isolato il campo. Ci sono video che mostrano il campo, i cancelli del campo chiusi mentre la gente ancora si accalca verso l'uscita e mentre i solidali arrivano da fuori che cercavano di dare una mano e cui è stato vietato l'accesso. Dall'altra parte,
quindi sostanzialmente ad impedire sì, l'accesso degli aiuti è stata la polizia che ha chiuso dentro le persone e ha impedito,
esatto, sì,
ai solidali di avvicinarsi.
I primi scontri e i primi vigili del fuoco sono arrivati durante i primi scontri e quindi gli è stato definitivamente ritardato l'accesso, ma è stato in sostanza la responsabilità della risposta della polizia. I giornali di sinistra non sono meglio perché parlano di un incidente che incidente non è, nel senso questa è l'unica conseguenza possibile di scelte che durano dall'accordo tra la UE e la Turchia da 3 anni, che hanno creato queste gigantesche prigioni a cielo aperto nelle 5 isole dell'Egeo orientale, che sono Lesbos, Samos, Chios, Kos, Leros, da cui grazie a queste restrizioni geografiche che sono in realtà illegali, però che funzionano all'interno della Grecia, per cui chi arriva nelle isole non le può lasciare se non attraverso i programmi di trasferimento del governo verso altri campi sulla terraferma o solo alla fine della procedura d'asilo, che vuol dire aspettare almeno 2 anni. Adesso ci sono alcuni racconti che parlano di interviste che sono il primo passo verso la procedura di asilo date da qui al 2022. E questo non, nel senso, non è un incidente, ma è l'unica cosa che può succedere quando ammassi appunto 13.000 persone in un posto che è fatto per 3.000, e le altre isole che sono più piccole hanno una popolazione migrante minore, ma i rapporti sono gli stessi. A Chios ci sono 3.700 persone su una capienza di 1.000, a Samos ci sono 6.000 persone su una capienza di 650, e così a scendere.
E siamo di fronte ad una Turchia che sostiene che se non verrà nuovamente pagata, e pagata non soltanto in termini economici ma anche politici, ossia le verrà concesso di creare la cosiddetta zona cuscinetto nel nord della Siria, che tradotto in italiano significa occupare militarmente Rojava e annetterlo alla Turchia, rimetterà in moto la rotta che dalla Turchia porta verso l'Europa, e ovviamente il primo paese è la Grecia. Quindi siamo di fronte ad una situazione nella quale il mantenere i migranti in Grecia diventa un elemento che favorisce le pretese turche nei confronti dell'Unione Europea.
Assolutamente, e comunque, cioè, siamo di fronte anche a una Turchia che tramite la Guardia Costiera comunque sta fermando, solo a settembre 21.000 persone sono state fermate dalla Guardia Costiera turca, e ne sono arrivate in Grecia 10.000, nel senso, un po' è una cosa che va in sordina perché sono sempre arrivi in piccole barche, però dall'inizio del 2017, cioè un anno dopo l'accordo con la Turchia, i numeri non sono mai scesi sotto le 1.000 persone al mese, gli arrivi dalla Turchia alle isole greche. E negli ultimi 3-4 mesi sono saliti esponenzialmente fino ad arrivare a settembre con 10.000 persone. E comunque la situazione a Lesbo non è una sorpresa questo. Solo nell'ultimo mese ci sono stati altri morti per degli scontri interni al campo. Un bambino è stato investito da un camion sulla via d'accesso all'hotspot perché mentre stava giocando con altri bambini ed era nascosto dentro una scatola di cartone. Cioè è una situazione che sta scoppiando, e ci sono ormai 100.000 persone che sono bloccate in Grecia. La popolazione di richiedenti asilo e migranti ha raggiunto le 100.000 persone, e quello che fa il governo è spostare il problema dalle isole, e soprattutto che vuole fare adesso, dalle isole ai campi che sono all'interno sulla terraferma. Ma come si è visto specialmente dopo gli sgomberi di Atene dell'ultimo mese, in cui sono state sgomberate 500 persone in 8 diversi sgomberi, il campo di Corinto, dove molta della gente è stata portata, è questa ex base militare che era usata come un centro di detenzione fino a qualche anno fa, dove non c'è assolutamente niente. Ci sono delle tende, ci sono dei container, ma non ci sono servizi, e tutti i servizi che sono stati fatti per ora da gruppi volontari, specialmente da Atene, che si muovono e che conoscono quelli che erano gli occupanti dei vari squat, e per questo si sono attivati. Però ci sono campi di questo tipo ormai in tutta la Grecia, e adesso si vuole, sembra, non costruire nuovi campi, ma allargare i campi che ci sono in ognuna delle varie 13 regioni della terraferma in Grecia, e ampliare i posti per riuscire a portare altre, appunto, 30.000 persone da qui a 2 mesi.
Sì, io ho letto che hanno intenzione di spostare sulla terraferma soltanto quei migranti che hanno fatto richiesta di asilo, e quindi sono in attesa della risposta, che, come giustamente dicevo,
credo che sia una cosa, diciamo, a step, cioè adesso i primi saranno i migranti più vulnerabili, quindi i bambini, le donne incinta, chi è malato, che poi appunto ci saranno questi, ma ieri il governo si è incontrato soprattutto sulla scia di questa, di questi incendi, e ha presentato, diciamo, le linee guida della, delle manovre che vuole attuare. E l'idea è proprio quella di riuscire a decongestionare le isole, soprattutto perché comunque per quanta gente si sposta dalle isole, altrettanta ne arriverà. Il governo sta chiedendo aiuto adesso a Frontex, ovviamente, per implementare l'attività della Guardia Costiera greca, e la riforma delle procedure d'asilo che si prospetta è fatta tutta per velocizzare i tempi e ridurre i gradi di appello disponibili in caso di rifiuto.
No, sostanzialmente sul modello italiano, ossia
sui modelli europei, però comunque sì,
diciamo che per quello che conosco io sembrerebbe essere
sul
questo
modello italiano, esatto. Cioè, ci sono piani per nuove costruzioni di centri detentivi, si vogliono deportare oltre 10.000 persone nel corso del prossimo anno. Si stanno creando liste di paesi terzi sicuri in cui deportare persone, come fanno tanti dei paesi sia del sud che del nord Europa, che sono arrivati a deportare persone in Afghanistan, considerando alcune delle zone dell'Afghanistan sicure. E questa è la linea su cui il governo intende muoversi adesso.
Ho capito, quindi sostanzialmente si limita a immaginare di ridurre la pressione ormai intollerabile sulle isole, ma non certamente ad uscire dal meccanismo di repressione e di detenzione, quindi di moltiplicare il numero dei reclusi sulla terraferma, di ridurre le garanzie per i richiedenti asilo e quindi in prospettiva velocizzare la macchina delle espulsioni, quindi esatto, un meccanismo che è completamente all'interno di un'ottica di repressione, a cui si aggiunge ovviamente il tentativo di bloccare gli sbarchi facendo leva sull'agenzia europea Frontex. Questo è un po' il quadro che emerge e che va, come dire, a inserirsi anche nella repressione che c'è stata della solidarietà con gli sgomberi dei vari posti occupati ad Exarchia, e quindi il tentativo di smantellare la rete di solidarietà, di mettere in discussione i progetti che sono stati attuati e che dimostrano che la solidarietà dal basso funziona molto meglio della violenza di Stato. Ecco, di fronte a tutto questo ci sono delle reazioni, ci sono in progetto delle iniziative, che cosa ci puoi raccontare in merito?
Allora, ci sono delle manifestazioni organizzate per oggi a Lesbo, nella capitale dell'isola, nella città Mitilene, nella capitale dell'isola, e ci sono in programma delle proteste ad Atene, però per i prossimi giorni. In realtà, soprattutto con gli sgomberi delle ultime settimane, l'energia è andata molto nel supporto anche delle persone che in tante hanno già lasciato il campo e sono tornate verso Atene, soprattutto perché in alcuni degli squat c'erano un sacco di ragazzini che stavano per iniziare la scuola, e quindi le famiglie hanno preferito ritrovarsi magari senza casa, ma essere nel quartiere che conoscono, e permettere ai ragazzi di andare a scuola. Quindi c'è questa grossa rete di supporto tra Exarchia e i quartieri vicini che sta dando una mano a loro, e però in realtà si fa fatica a trovare un'iniziativa, una serie di iniziative che riescano un po' a rompere questo ciclo che si è instaurato, in particolare col cambio del governo a luglio. In Grecia in generale, cioè la Grecia è, secondo me, nel senso, il paese in cui si è sperimentato un modello di, tra virgolette, accoglienza, che è questo basato su il sistema degli hotspot, e che in particolare adesso si sta trasformando in quello che è un gigantesco universo concentrazionario, perché tutti questi centri di identificazione, campi che tengono migliaia di persone, da cui sì, tu puoi anche lasciare il campo, ma sei costantemente minacciato dalla perdita di tutte quelle agevolazioni e quegli aiuti che hai per ottenere del cibo, i vestiti, le cose, tutto quello che sono le cure mediche, le prime necessità vengono date solo in base al fatto che tu decidi di restare in questi campi e centri.
Quindi il nodale in questo momento è la rete di solidarietà e la ripresa dei legami di solidarietà nei confronti di quelle persone che abbandonano i campi per tornare ad Atene, nei luoghi dove avevano una casa che è stata sgomberata, e quindi insomma la scommessa è molto forte, perché
sì, la scommessa è grossa, nel senso è anche un impegno diverso, nel senso che comunque poi c'è la difesa degli squad che ancora rimangono, che comunque nei quartieri intorno a Exarchia sono almeno una cinquantina ancora, che vuol dire migliaia di persone, c'è stata questa grossa manifestazione dopo uno dei primi sgomberi il 14 settembre, che ha visto 5-6 mila persone a correre in solidarietà con queste persone, che sono comunque numeri importanti, e adesso si vedrà un attimo come reagire ancora e cercare anche di cambiare di passo a gli eventi degli ultimi mesi.
Ecco, questo mi sembra ovviamente, come dire, una necessaria ricalibrazione rispetto a quanto è avvenuto negli ultimi mesi. Comunque ci sono risposte significative sul territorio. Ecco, se hai ancora qualcosa da aggiungere, altrimenti ti ringrazio e ci salutiamo. Dimmi un po' tu, c'è qualcosa di importante?
Ma nel senso che secondo me, nel senso, sì, la Grecia è un paese, diciamo, chiave in questa cosa qui, ma è un problema che è tutto europeo, nel senso che va anche oltre l'Unione Europea, nel senso che dalla Grecia tanta gente si sposta a nord, sulla rotta balcanica, e lì si vede in quest'ultimo anno anche come l'inasprimento delle condizioni di vita delle persone migranti sia una scelta fatta a tavolino, nel senso per spingere le persone migranti ad abbandonare il progetto di venire in Europa, di cercare una vita più sicura, e nel senso, e tra la Bosnia, che non è in Unione Sovietica, e la Croazia, si stanno creando dei campi anche lì, che sono forse per certi versi anche peggio dei campi greci, nel senso in cui lì veramente manca qualsiasi sorta di servizio, e le polizie dei due paesi stanno facendo degli interventi che spesso vanno un po' in sordina, ma sono brutali e sono è una tortura quella che si fa ai migranti quotidianamente, e i numeri sono altissimi. Quindi, nel senso, secondo me sì, la Grecia resta il punto forse più esposto, però è una cosa che da paese a paese, in modalità diverse, tocca tutta l'Europa.
Chiarissimo, questo in più occasioni ci è capitato, specialmente negli ultimi mesi, di parlare delle condizioni dei migranti lungo la rotta balcanica e di alcuni luoghi di emergenza particolare, come Velica Kladica, insomma tanti tanti tanti, e quindi sono i tasselli che si incardinano uno con l'altro e contribuiscono a definire un sistema che va dal concentrazionario alla vera e propria selezione delle persone che avranno poi la possibilità di arrivare. Io ti ringrazio molto anche per questa ultima, ultimo pezzo di approfondimento che chiude un po' il quadro. Ovviamente torneremo su queste questioni. Alla prossima, ciao Giulio.
Ciao, grazie a te. Ciao a tutti.